Perfetto, siamo in uno stand di Ritorno al Futuro praticamente. Di repliche di Ritorno al Futuro. Abbiamo praticamente tutto. Paper replica, prop replica. Comunque passiamo subito la parola direttamente al proprietario di questo stand, che si chiama?
Nello, ciao.
Ciao Nello, volevamo chiederti, hai fatto te tutta questa roba? Hai un sito internet? Fatti un attimo 2 minuti di promozione, così spieghi chi sei e tutto qua.
Ok, sono un appassionato di Ritorno al Futuro che cercava delle prop fatte a modini e fatte bene. Non avendole trovate, ho cominciato a farmele da solo. Per adesso sono su Facebook, la pagina Facebook Paper Prop Replica, altrimenti via email o su qualche volta su eBay. Ogni tanto metto anche su eBay questi articoli, insomma.
Essendo questo un ambito podcast, quindi sarà solo audio, non vi posso descrivere, cioè farvele vedere, vi farò avere delle foto probabilmente, ma
andare sulla pagina Facebook.
Esatto, andate sulla pagina Facebook a guardarle. Io dal vivo posso assicurarvi che sono veramente ottime come repliche. Ci sono anche le carte dell'Union, della Western Union del 1885, dove Doc arrivò a suo tempo. Anche simil pelle, quindi c'è tutto veramente fatto bene. C'è anche USA Today del 2015, giusto? Sono un po' andato anch'io. È uguale, fatto bene, perfetto, complimenti. Anche sì, ma è quello che è uscito con lo USA Today o
la base è quella originale, poi l'ho costruito tutto.
Perché poi USA Today è uscito esattamente quel giorno lì con la stessa prima pagina.
Esatto, ricostruito da quello. Sono partito la base originale, quello appunto americano, interamente ricostruito, scansionato e ricostruito da me, e quindi poi mandato in tipografia a stampare.
Ah, ok, complimenti. Comunque, se avete occasione, fermatevi sulla pagina Facebook, contattatelo e poi fateci un pensierino se siete degli appassionati di Ritorno al Futuro. Grazie.
Grazie a voi, grazie ragazzi.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Email: redazione@fantascientificast.it.
Adesso sono qui con 2 acchiappafantasmi, faremo vedere le foto perché sono perfetti quasi. No, sono fatti molto bene comunque. Cioè.
Siamo metà del gruppo che eravamo.
Perché sai, siete in 2 e il gruppo dovrebbe essere
eravamo
da qua.
Eravamo 7, compresi i fantasmi e segretaria annessa.
No, sono finiti gli anni.
Sono rimasti a Bologna per cause di forza maggiore.
Vabbè, succede. Però c'è anche una panda chiappa fantasmi.
La pandecto la chiamiamo. La pandecto. Rende l'idea.
Fatta molto bene. A me sembrava una bombola del gas quella che c'è sopra, però.
In realtà no. Nel senso che sono dei cilindri. Allora, la parte centrale sono dei cilindri che trattengono la reggia per i bancali, semplicemente. E le cupole sono 2 cupole di polistirolo acquistate su internet. Quindi...
Ma pensa a te. Però è venuta bene, dai. Questa panda qui ci sta, è molto bella. Vi faremo vedere le foto comunque su Facebook. Certo. Voi come vi chiamate?
Roberto.
Daniele.
Ok, come vi è venuta questa idea di riesumare gli anni 80?
Considerando che abbiamo quasi 40 anni ed è il nostro momento, era il nostro periodo. È nato tutto da... Noi organizzavamo feste a tema.
Sì.
Quindi abbiamo organizzato una festa in costume stile movie anni 80 e 90 e da lì è nata la cosa. Poi pian piano si è espansa al cosplay, eccetera, eccetera. È stato un susseguirsi di invenzioni.
Tutto in conseguenza, alla
esatto.
Fine.
Io, guarda, quasi quasi vi inviterei alla Deepcon, che è a Fiuggi, se vi vestite così. Non so se sapete cosa sia.
No, però...
È una convention di fantascienza, che c'è tutti gli anni.
Se ci dai qualche coordinata su dove
sì, guarda,
su internet.
Deepcon.it e ci sono tutte. Adesso,
Adesso
aspetta, finisco che dopo tanto vi metto lì, poi aspetta, facciamo la chiusura intanto, così se no mi dimentico. Ok, comunque grazie, bellissimi costumi.
Grazie per i complimenti.
No, complimenti a voi, vi lascio al vostro giro in modo che capiate i fantasmi di Ferrara, che ce ne sono tanti.
Fantasmesso.
Allora prendete quelle e poi mi chiamate. Va bene, comunque buona giornata, ottimi costumi, è stato
grazie.
Un piacere.
Grazie mille.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it.
Allora, ti volevo chiedere com'è iniziata la tua opera da make-up artist, cioè la tua passione da che cosa è derivata, quando è partita e come si è evoluta e le esperienze che hai fatto, ecco, tutto insieme.
Allora, io, a differenza di altri miei colleghi, non sono mai stata una make-up addicted, non sono mai stata una di quelle ragazze che si trucca tutti i giorni, semplicemente io sono laureata in arte, ho fatto disegno e illustrazione e specializzazione in linguaggi del fumetto. Quindi ero abituata a disegnare e a dipingere. Un giorno così ho provato a realizzare un make-up e mi sono detta: vabbè, ma alla fine non è solo magari mettersi l'ombretto di questo colore invece di un altro, ma è proprio andare a creare in 3D invece che su carta, in 2D, un personaggio magari. E quindi ricreare proprio qualcosa di interessante, a prescindere dal oggi mi metto l'ombretto blu, domani me lo metto verde. E da lì, dalla mia passione verso i fumetti, comunque il mondo dell'illustrazione, ho legato poi questa mia passione per il make-up e sono sfociata negli effetti speciali in cui sono specializzata. E quindi ho frequentato varie scuole, sia come make-up artist che come tecnico degli effetti speciali, e poi Ita Dan sono approdata al cosplay. E per cui ricreare personaggi in toto è proprio quello che mi piace fare. Quindi dall'abito, il make-up, magari protesi, maschere, e creare mostri e quant'altro.
L'esperienza lavorativa, quindi prima ci hai parlato che hai lavorato nei set del Dottor Who, l'ultima stagione, lì vicino?
No, allora, ho fatto il mio corso di specializzazione da tecnico degli effetti speciali nello studio dove realizzano Doctor Who, quindi io personalmente non ho partecipato alle riprese, io sbirciavo quelli del capannone accanto che invece lavoravano su queste cose qui. Ero, diciamo, il tecnico junior che si infilava e sbirciava e faceva le foto in nascosto.
Cose che non si fanno perché sennò dopo...
No, non avevo il divieto di fare le foto, avevo il divieto di diffonderle.
Sì, ok.
Per cui sì, mandavo lei messaggi dicendo qua ci sono cose bellissime, ma non potevo dire cosa. Quindi per la sua gioia, che era lì, soffriva tantissimo.
Altra domanda, esperienze future, cosa pensi di voler fare, cosa vuoi fare?
Sicuramente da una parte andare avanti con il cosplay, perché ormai da qualche anno stiamo tenendo questi workshop e alla fine cosa molto divertente, molto carina, quindi sicuramente riuscire a realizzarli ancora meglio, rendendo partecipi anche personaggi comunque di un certo calibro come quest'anno Giorgia. E dall'altra, dal punto di vista diciamo più professionale veramente, io lavoro molto come maker, quindi le persone mi commissionano dei pezzi, come possono essere delle gemme, come possono essere delle maschere, eccetera eccetera. E poi mi piacerebbe chiaramente lavorare su qualche set cinematografico tipo Game of Thrones, anche se ormai è finito, per cui niente, sono fregata.
Ci saranno gli spin-off, quindi sei fortunata.
Speriamo, sì.
Un'altra domanda semplice, più o meno. Stampanti 3D per realizzare i costumi.
Questo forse è meglio farlo dire a Elena, perché io realizzo un po' la vecchia maniera.
Okay.
Mi piace fare la scultura, il suo negativo e poi le varie copie, perché proprio mi piace mettermi lì e fare la scultura. Creo più che altro, sì, anche oggetti, però principalmente appunto protesi, maschere e quant'altro. Dal punto di vista strettamente cosplay, forse Elena è la persona migliore per fare questa domanda. La stampante 3D.
La stampata 3D si iniziò a parlarne parecchi anni fa, ma parecchi anni fa. Mi ricordo che quando uscì la notizia che stava arrivando questa incredibile stampante in grado di realizzare qualcosa tridimensionalmente su un progetto creato a computer, ci fu sul forum di Giorgia, postato da Roberto, questo post che dice diciamo lo strumento definitivo del cosplayer. Non è definitivo perché ha dei limiti ovviamente, però in effetti salva tante volte, nel senso che c'è la possibilità di riprodurre delle minuzie che fatte a mano, se non si ha la mano, non si riesce a riprodurre, e fatte diciamo scolpite anche da una persona con straordinaria bravura possono essere difficili da replicare più volte uguali, perché magari si rovina lo stampo, perché magari invece una volta programmato. Quindi sì, la stampante il lavoro lo fa. E l'artista che crea il 3D dov'è? Non tutti i cosplayer lo sono, ce ne sono alcuni, peraltro molto bravi, che realizzano oggetti veramente, veramente fatti bene, altre addirittura parti di armatura. No, se adesso non mi ricordo bene chi era la cosplayer straniera, ma se non sbaglio ne ha addirittura 3 o 4 che le mette a lavorare in sequenza per un costume. Non è alla portata di tutti, mia opinione personale, un po' per le difficoltà di programmazione del 3D, che non sono ovviamente alla portata di tutti, non è che ci si improvvisa grafici dalla sera alla mattina, se benché qualcuno che vuole, che mio cugino me lo fa gratis, però credo che per certe cose chi ha la possibilità di usarla sia veramente manna dal cielo, ma proprio talmente.
Adesso te lo chiedo anche con te, come si è sviluppata la tua voglia, volontà di fare l'artista di cosplay e via dicendo, o fare anche la cosplay in generale, cioè nel allora, senso di vestirli proprio.
Piccola premessa, io al contrario di Oriana, che la sua passione e il suo lavoro vanno molto a braccetto, io ho un lavoro che non c'entra assolutamente niente. Io arrivo a casa dopo che ho timbrato il cartellino, che ho lo stress che più o meno più su, immaginate un punto alto più in alto. E ho provato a fare un periodo a non fare cosplay e lo stress era andato ancora più in alto a livelli epocali. In realtà a me fare le cose mi rilassa e anche se ho l'ansia da prestazione, di realizzare una cosa fatta bene, come in questo caso io lo indosso a Giorgia, non posso fare delle cazzate, fate un sacco di cazzate, è casato praticamente così. Sì, vabbè, lasciamo stare, però è la verità, oh mio Dio, non posso sbagliare, ho sbagliato tutto. Perché l'ansia da prestazione fa anche quell'effetto lì, io sto bene, cioè mi sento proprio bene. E quando ho iniziato, quanti anni fa, più di 15 anni fa, che andavo ancora alle scuole, quindi fatemi due conti, io non riuscivo a superare le interrogazioni, perché cioè, iniziavo a parlare con... Ecco, Carletto, veramente ispirato, un personaggio ispirato a me, pian piano mi trovo a parlare su un palco. Adesso qui ho presentato gare e sono stata a gare con un pubblico allucinante, gare che sono state trasmesse in televisione, interviste, sono andata in alcuni programmi, mai quanti ne ha fatti Giorgio, per l'amor del Signore, no è vero, bisogna dire la verità. Però devo dire che arrivata a un certo punto mi sono accorta che pian piano la timidezza c'è, perché c'è ancora, cioè se qualcuno viene qui a parlarmi di persona e mi fa un complimento io sprofondo perché divento bordo, però ti aiuta a uscire dal guscio, almeno a me ha fatto quell'effetto lì, non sono partita da estroversa con la voglia di mostrarsi, sono partita da introversa che cercava un contesto in cui fare amicizia. Nel cosplay l'ho trovato, infatti la mia migliore amica è qua e fa cosplay con me qui su questo palco, quindi cioè, l'ho coinvolta io nel suo caso specifico, però per dire così. È colpa mia. E per quanto riguarda invece iniziare a fare i workshop, invece è semplicemente la voglia di condividerlo. I forum non esistono più, sui gruppi Facebook è praticamente impossibile che qualcuno ti ascolti. Se anche condividi sulla tua pagina i procedimenti, non ti cagano, detto proprio come va detto, quindi io ve li porto alle fiere. Se avete voglia di seguirli, ben volentieri, quando abbiamo la possibilità, con numeri limitati di persone, facciamo anche lezioni pratiche, cioè vi metto davanti i materiali e vi spiego come usarli, che secondo me è il top, però ci vuole la stanza, il materiale, eccetera. Ci stiamo pian piano arrivando, le dimostrazioni sono già lo step successivo al semplice parlare. E prima o poi arriviamo e l'unica cosa che vorrei è che domani qualcuno potesse dire ah che fortuna, sono andato là, adesso so come risolvere questo problema. Non serve che me lo venga a dire grazie a te, però sapere di essere stato d'aiuto a qualcuno è una bella soddisfazione personalmente, anche perché ripeto, il mio lavoro è tutt'altro.
Facebook da questo punto di vista della condivisione dei dettagli ha fatto male a internet. Soprattutto perché, come dicevate prima, ognuno ci vuole tenere le cose per sé come se fosse l'unico in grado di saperle fare, che poi...
Mi permetto di rispondere io a questa domanda. Internet ha i suoi pro e i suoi contro.
Come tutte le cose.
Io sono la prima che quando ha bisogno di qualcosa dice vabbè, però guardiamo su internet, guardiamo su YouTube, perché non si sa mai. Però questa, diciamo, globalizzazione, voglia di condividere, ha portato anche a una problematica, cioè chiunque, anche senza avere le basi, condivide qualsiasi cosa. Quindi ci si può ritrovare davanti al tutorial fatto da, io magari nel mio caso parlo di make-up, però fatto da magari grandissimi effettisti inglesi, come anche dal tutorial della ragazzina di 15 anni che abita la porta accanto, che ha detto: oh, fighissimo, ho imparato a usare la colla e lo Scottex, ora sono un make-up artist e faccio effetti speciali. E chiaramente ho preso i due estremi, cioè nel mezzo c'è una marea, però è importante saper quindi guardare e capire quello che si sta guardando, perché c'è tanto materiale veramente ottimo, interessante, ma anche tante cose sbagliate o anche pericolose, perché magari noi non ci pensiamo perché non sappiamo utilizzare il materiale X, però magari non fa bene alla pelle o sprigiona magari dei fumi che respirati, magari non nell'immediato, però a lunga possono dare problemi. Però la persona magari non lo sa, lo usa, e nel tutorial dice: io uso questo, usatelo anche voi. E ci sono poi delle problematiche che vengono fuori.
A me prima veniva in mente la resina che veniva utilizzata per modellare. Io quando la usavo come modellista lo facevo sotto una cappa d'aspirazione, cioè, quindi fatta in casa. Sì, no, fatta in casa, vabbè, era per lavoro quello lì.
Sì.
Però fatta in casa è difficile usare una cappa d'aspirazione.
Chiaramente alcuni materiali richiedono comunque delle attrezzature particolari che effettivamente non sono alla portata di tutti, anche io che comunque lo faccio per lavoro non ho una cappa d'aspirazione ancora a casa, per cui ho comunque le mascherine con i filtri, quelli intercambiabili, metto sul balcone, tutto il resto, ho magari il garage giù per cui non do fastidio a nessuno.
Cioè della serie uccidi i tuoi vicini, però va bene.
No, perché vado giù in garage quando devo fare determinate cose, per cui non ho nessuno accanto. Però per dire, insomma, se devo utilizzare alcuni materiali che non emettono fumi o altro, ho in casa la mia stanza laboratorio. Se devo usare altri materiali, ho un'altra stanza invece non a casa mia, in cui ho altre attrezzature. È normale, solo che ripeto, io magari conosco il materiale, quindi so cosa comporta l'utilizzo di quel materiale. Magari su un tutorial gli hanno detto: guarda, io uso questo, e altri lo usano senza sapere quello che effettivamente stanno facendo. Per esempio, tantissime persone usano per fare effetti magari zombie o altro la colla vinilica e la carta, senza preoccuparsi che la colla vinilica non è un prodotto fatto apposta per essere usato a livello dell'erma, per cui magari sul momento non ti succede niente, però può fare dei danni, soprattutto sulle pelli molto sensibili. E tante altre cose comunque.
Considerando che la colla vinilica da qualche parte nel mondo la sniffano, non è proprio il massimo.
Anche chi si mangiava la cocaina, voglio dire. Ho detto cocaina, che magari le ragazze più giovani non sanno cosa sia, ma era una colla che era talmente buona che i bambini se la mangiavano a manate, perché era tipo biologica, fatta con degli elementi naturali. Hanno dovuto cambiare l'inci apposta per farla meno buona, perché i bambini se la mangiavano. Però voglio dire, è comunque una colla, non fa bene. E tante altre cose che ci mettiamo erroneamente sul viso, magari seguendo i tutorial, stessa cosa. Intanto possiamo assistere alla vestizione.
Durata, come ospite, come organizzatrice, cioè di più, dine un'altra ce n'è almeno. Quindi il microfono, così facciamo una sorta di talk. Allora, come dicevi giustamente, i palchi per il cosplay si possono chiaramente soccare per varie ragioni. Io ho smesso di gareggiare nel 2005, dopo la vittoria in Giappone, fondamentalmente non ho più gareggiato. Probabilmente, come ben sai, lo vorrei fare un'altra volta, un po' per chiudere il ciclo e poi insomma dare addio alle scene, perché ormai il pensionamento è dietro l'angolo.
Ti piacerebbe?
sento la menopausa che arriva, aiuto! Cioè, no, noi diciamo così solo perché il motivo, perché passo dopo, cioè per noi, quindi cioè, piano. Che no. Poi ci sono quelli che dicono che a 30 anni bisogna fare famiglia, che credono che sei d'accordo con loro. Piano,
dilettanti.
No, e la questione è che comunque dicevo, dopo il 2005 ho smesso di gareggiare, ma per ragioni molto semplici, avendo cominciato molto presto, di premi ne avevo vinti, poi comunque avendo vinto il premio più importante per me, almeno quello del Giappone, il World Cosplay Summit, era di base un riconoscimento a livello mondiale, e come dire, ok, io non ho più niente da dimostrare, adesso mi diverto. Non che prima non mi divertissi, però comunque avevi sempre questa cosa della gara, che poi tra l'altro tu lo sai meglio di me, per me, come diceva Elena prima, cosplay comunque è una contrazione di due termini, costume e player, quindi c'è una parte costumistica, e la stiamo vedendo, e una parte player, che alla fine era quella che a me divertiva di più, perché vengo dal teatro, ho iniziato teatro da quando avevo 15 anni, e tutto quello che è afferente al mondo teatro, voce, speakeraggio, doppiaggio, è un po' la mia strada, un po' la mia vita, quindi per me il cosplay comunque era l'esibizione, anche il costume, ma l'esibizione invece di fatti è più... nell'intro del cosplayer è ho il costume figo, perché comunque oramai anche il fatto della diffusione dei social eccetera, è più facile condividere un'immagine che un video, quindi è più facile che tu fai una foto fighissima, un po' di post produzione ed altro, e diventi una star del web, dico bene?
Esatto, esatto.
E mentre comunque la performance in sé richiede un certo lavoro di fino per essere comunque convincenti, per essere comunque in personaggio, c'è una dedizione teatrale che ci verrebbe richiesta e che non è competenza di tutti. Quindi nelle fiere di solito, se ci sono 50 partecipanti, mediamente 3-4 esibizioni spaccano, 6-7 dai, tutto sommato
gli diamo
la sufficienza, il resto è
poi mi arriva
quando finisce
la caramel dance,
quando finisce, cioè, o comunque un po' imbarazzanti, ma anche per loro, non solo per chi sta in giuria, e per il pubblico che rimane un po' spiazzato e si applaude comunque anche per educazione, però capisco anche l'imbarazzo di non essere abituati a stare sul palco, quindi mentre il costume è più semplice, la parte della performance, dell'acting, non è così scontata,
eppure è imprescindibile, diciamo, almeno a livello di
l'ho sempre detto, cioè per quanto mi riguarda è meglio un costume fatto un pochino meno perfetto, ma che mi dia la possibilità di fare una performance con i controfiocchi.
Tanto abbiamo capito lo stesso, però è anche vero che adesso spesso tante persone, non essendo mai state dal punto di vista della giuria, questa cosa la fanno più per sentito dire, però siamo qua tre persone, sono state in giuria tutte e tre, una più degli altri sicuramente, cioè alla fine tu stessa puoi dirlo al giurato cosa rimane più impresso, la cucitura dritta o il colpo di scena nell'esibizione, che non è necessariamente le lucine o il fumo, che altro, cioè può essere anche un'espressione, una posa,
un'intuizione particolare della performance, che comunque dici cavolo, non ci avevo pensato, però funziona, però mi convince, mi piace, mi diverte, mi intrattiene, che è poi quello che deve fare il cosplayer sul palco, che non è che devi stare per forza 2-3 minuti, basta anche una cosa più breve, tant'è vero che al singolo spesso non si danno più di un minuto o un minuto e mezzo,
esatto.
Perché comunque è molto difficile reggere il palco da soli, un minuto e mezzo ed essere convincenti, e per quello che mi riguarda io dico sempre, quando mi chiedo dei consigli, due cose fondamentali: che si capisca il messaggio che tu vuoi dare, che sia una parodia, che sia un ballo, che sia un canto, che sia un combattimento, non importa, ma che si capisca il messaggio che tu stai dando, e poi la scena, proprio le basi, un inizio, un climax e una fine, e che si capisca che è finita, perché le volte che i cosplayer stanno lì così e ti guarda
Ori, ti ricorda niente? Inizio, climax, fine? No, perché glielo ripeto 346.000 volte al giorno, quindi no, questo è per
e
dire
non ci siamo sentite,
no, non ci siamo accordate su cosa dire, però io dico sempre ok, inizia così, cammino, passeggio, ok, devo fare questo, okay. E questa è la fine, cavolo, però ci manca
il finale che dice è finita, è così e boom.
Esatto,
ho spaccato.
Esatto, quel momento in cui l'applauso, tante esibizioni ho visto partire gli applausi a metà, ma non alla fine,
perché non avevo capito che era finita.
Esatto, esatto. Quindi tutto compone il cosplay. Qui ovviamente non possiamo far vedere la parte di esibizione. Ecco, adesso faccio una cosa un po'. Capita spesso nelle esibizioni di coppia, soprattutto i combattimenti, che arrivano i due contendenti, uno fronte all'altro, incrocio di spade e girano, facendo una specie di girotondo, 2 o 3 volte su loro stessi. A voi vi sembra di impiegare il tempo, a chi guarda, ma che cazzo state facendo? No, dove volete andare? Diciamo che il ruotare è utile se ai fini dell'esibizione vi dovete scambiare posto, per il resto non vi serve occupare 10 secondi, se la vostra esibizione non dura un minuto, dura 30 secondi, ma è fatta bene uguale. Non c'è un obbligo di essere almeno X,
massimo X. Tu hai un minuto di tempo, però usi bene 30 secondi, se 30 secondi sono più che sufficienti, se rimani impresso, piuttosto che annoiare. Avrai più tempo, magari puoi stare davanti alla giuria a far vedere il tuo costume. Tanto tanto, diciamo, un tanto al chilo. E poi vabbè, noi abbiamo la grande fortuna adesso di vivere comunque, adesso in questo momento, un momento cosplay in cui il cosplay è più accettato, è più carburato.
Ovviamente quando abbiamo iniziato noi ti prendevano per il culo, nel senso che sfigato fai il cosplay, ma cioè, quanti anni c'hai che ti vesti come i personaggi dei cartoni animati? Era di fatto visto come una carnevalata fuori tempo, né più né meno, anche se tu ci impiegavi un anno per fare un costume. Il fatto che ti vestissi da personaggio di cartone animato, manga, videogame, eccetera, comunque ti connotava come una persona puerile. Adesso invece è mainstream, adesso è moda. Mia cuginetta che fa le superiori mi diceva che a scuola non è minchia che sfigato vai a Luca in cosplay, che cosplay facciamo per Luca? Non ti vesti te? Cioè, sei ribaltata completamente la situazione.
Esatto, e abbiamo anche la cioè, io adesso faccio una piccola citazione storica, andiamo indietro di 15 anni quasi, 12 forse, ricordi il Quark Hotel?
Oh, cavolo se lo ricordo.
Il Quark Hotel, ci fu una gigantesca polemica dei banchetti, attenzione, i banchetti degli standisti fondamentalmente, che imposero al Quark Hotel di proibire il cosplay in fiera, perché i cosplayer camminavano fra i banchetti, posavano, impegnavano i corridoi, davano fastidio, e alla fine ci fu l'edizione successiva, che dunque se non sbaglio quella lì era quella del 2004, forse quella del 2005, fu senza cosplayer. Quella fiera, che adesso non esiste più, non aveva deciso che era un fattore irrilevante il cosplay per il bilancio della fiera. Voi pensate adesso una fiera che proibisse l'accesso al cosplay, cosa non può succedere?
Putiferio.
Una cosa allucinante. Cioè.
Edizioni.
Sì, no, peggio. Sitting. Un palco alternativo fuori dalla fiera, sicuramente. Sì. Cioè, quindi, proprio è un... Adesso diamo per scontate cose che persone come Giorgia per prima, poi sono un po' dopo sono arrivata io, poi sono arrivate altre persone, hanno combattuto per avere.
Stupendo, in un certo senso.
Sì, sì, ma anche far capire agli organizzatori che i cosplayer meritavano un po' di attenzione, quindi meritavano un palco, magari un camerino, magari un'area dedicata.
Il bagno puzzolente per cambiarsi.
Metopoli, quanto, si sono sempre cambiati i bagni.
Quante volte.
Lo so, però adesso è un'eccezionalità, cioè, le prime volte nel bagno, il bagno, perché era uno, tutti assieme appassionatamente, maschi e femmine, volevano registrare, che poi Fumettopoli aveva in contemporanea la mostra di Milo Manara, quindi era
anche in tema.
Esatto,
ma che non si vede un filo di cellulite, spettacolo.
È il blu snellisce, è il blu avatar, capito?
Meraviglia, adesso al mare chiamo lei ogni giorno.
Per farti blu, è una manna per la bronzatura.
Non ti fa nessuna.
Ok, queste cose non le registriamo, poi le mettiamo su Facebook.
C'è un comitato che registra tutto.
Benissimo. No, però è vero, cioè, infatti sono contenta che sei qui oggi proprio per questo, perché... Sì, perché cioè, a volte io parlo di queste cose, no? I cosplayer mi guardano e fanno ma davvero? E sì. Quando dico, guardate che Cartoon Mix una volta era in contemporanea con la mostra di minerali e gem. Sì. Piano di sotto fumetti, piano di sopra minerali e gem.
Mi dispiace che da questo punto di vista non ti posso dare mano forte, perché nonostante noi abbiamo la stessa età, se riesco a non balbettare,
non ti emozionare, aspetta, ti tengo il microfono.
Sì, grazie. Mentre lei è, diciamo, di qua vicino, io sono originaria della Puglia. Al sud abbiamo questo problema, che le fiere sono arrivate soltanto di recente. Per cui 10-15 anni fa, anche 20, va? Io ero piccolina e seguivo comunque giornali tipo Benchio, quelle cose, e dicevo, ah, che figata i cosplayer. Però non potevo andare a nessuna fiera perché non ce n'erano, semplicemente non ce n'erano. Qualche anno dopo, credo intorno ai miei 16 anni, è arrivata una fiera a Napoli. Era la prima e unica del Sud Italia.
L'attuale Comic Con?
Mm-hmm. però io essendo pugliese comunque, cioè, ci voleva qualche ora di macchina e tutto il resto, e ce n'era una sola, infatti ci sono andata una volta, una delle prime edizioni, c'erano tipo quattro bancarelle in croce, le ortolane che faceva i disegni e tipo nient'altro.
Mitico Leo, sempre presente.
Una pizza che era la fine del mondo. Per poter approdare al mondo vero e proprio del cosplay, ma anche proprio delle fiere veramente, ho dovuto aspettare circa 10 anni fa, quando mi sono trasferita a Bologna, qui al nord, per studiare, poi sono rimasta per lavorare, e lì ho potuto appunto approdare molte altre fiere, prima di tutto Lucca, che è quella insomma emblematica, e poi tutte le altre che insomma si sono susseguite anche per colpa sua che mi ha presa in questo buco nero del cosplay. Però ecco, tanti anni fa non era così immediato, ah, mi piace questa cosa, vado in cosplay a una fiera. Io guardavo foto,
sì, quando arrivavano
già le sue prime,
sì,
e dicevo, figata, un giorno lo farò anch'io.
No, beh, arrivavano quelle foto dal Giappone delle ragazze, delle primissime fiere, senza neanche le parrucche, perché comunque considerate che quando abbiamo conosciuto noi nel Anta c'erano le parrucche degli store di carnevale.
Basta. Cioè, e adesso anche prima lo dicevo scherzando, sembra che noi stiamo parlando del Cenozoico, ma non è così, stiamo parlando dei fine anni 90, dove neanche la diffusione di eBay era così come adesso. E cosa succedeva? Dovevi prenderti delle lenti colorate particolari, dovevi comprarti la parrucca particolare e non c'era niente e non avevi possibilità, perché comunque l'ottico di fiducia queste robe non le aveva, prendevano le lenti a contatto normale, ma non prendevano queste crazy lens pazze con i colori strambi che adesso sono all'ordine del, sì, giorno, cioè, le trovi a ogni piesso spinto. E le parrucche uguali, o mettevi quelle di carnevale scrausissime, lucidine, con l'effetto finto lontano un miglio, altrimenti ti tingevi i tuoi capelli o tenevi i tuoi e cercavi in qualche modo di metterci in pezza.
Sì, sì, i giapponesi per
non
primi...
Non neanche Photoshop.
No, appunto. I giapponesi per... Considera che le prime foto in fiera nostra erano su rullino, eh? Quindi, ecco, giusto per capire, quando parliamo di Cenozoico, quindi il discorso fondamentalmente era quello, la comunità era piccola, era ridotta, cioè, ah, no, non c'hai la parrucca giusta, non c'erano le parrucche giuste, cioè, che poi, sono bionda, che personaggi posso fare? Non mi posso tingere i capelli.
Quindi faccio quelli biondi, io uguale, esatto. Mora con i capelli lunghi, faccio solo quelli mori con i capelli lunghi.
Cioè, esatto.
Ah, quante armature in carta stagnola dei Cavalieri dello Zodiaco?
In cartoncino. Poi mi ricordo, sempre lì a Marcord, quando arrivò San Severino, che disse, no, è il mio professore di teatro, mi ha fatto vedere questo materiale figo, una plastica che si piega, si chiama Forex. E adesso, sì, è stato tutti, mio padre aveva fatto un post apposta sul, no, ma dove lo trovi, come si chiama? Ma ho trovato una cosa che si chiama ABS, è lo stesso, no, perché è così piuttosto che così, è quello che usano per le pubblicità.
Ma non hai neanche citato uno dei materiali preferiti del cosplay, la materassina della palestra.
Sì, è vero.
Parliamo della materassina della palestra, dove voi comuni mortali fate zumba, ma noi no,
noi no. Quindi no, non solo, che poi sono migliorati anche quelli, perché poi è arrivata la Decathlon, ma prima c'erano quelli azzurri da yoga scrausissimi, quelli con le bolle grandi così,
esatto. Quelli alla SpongeBob.
Esatto, noi c'erano quelli, quindi potete immaginarvi che accuratezza di dettaglio che avevamo. Eppure le prime cose sono iniziate, cioè, adesso forse voi non avete presente, mi dispiace, non per internet, ma voi dovreste vedere l'RPS Link che ha fatto, ma adesso che qualcuno la faccia ve lo dovete ancora trovare. Cioè, calcolare una struttura di ali che si rega sulla testa senza troncarla in due.
Aspetta che ti racconto questo. Ecco. Come vi dicevo, io ho portato l'RPS Island di Devilman, avevo 8 kg di ali in testa. I giapponesi, notoria razza crudele, quando eravamo in gara, volevano che le persone fossero pronte 3 ore prima della gara.
Questo confermo anche successivamente.
Ora, adesso, io non so la vostra cervicale quanto regga, ma vi assicuro che la mia 8 kg non è che li portasse con tutta questa piacere. E io dico, io non ce la posso fare, 8 kg. Quindi ho passato le 2 ore e mezza prima che toccasse a me nel backstage, praticamente sdraiata con le gambe in alto, tipo le vecchie, per la circolazione, per terra, con le cose così, perché se mi alzavo non avevo abbastanza possibilità, tanto di movimento, perché erano 4 metri e 4 metri di qua. Questa roba. Okay. E poi comunque non ce la facevo a sostenerle 3 ore così, tant'è vero che poi quando ho finito le performance e tutto quanto mi è rimasto un bozzo, probabilmente ce l'ho ancora adesso, un avvallamento perché ho ancora le fontanelle aperte e niente, mi è rimasto sto avvallamento del cranio di questi spuntoni che mi sono andati in mezzo alla testa. Sì.
Guarda, ti sono vicina perché nel finale del CG io avevo questo bellissimo frontalino, in realtà se lo vede Oriana penso che mi insulti nei peggio modi, perché, però me l'ero scolpita da sola, a titolo di scuse di conosco. Bellissimo, avevo questo bel elastichino di quelli tubolari comodi legato dietro. Faccio per andare sul palco, c'era stato un'ora prima di andare sul palco, me la inizio a mettere, si salta via l'elastico, caduto, non si è più stati capaci di trovarlo. Dove è finito? Ho preso una spallina del reggiseno trasparente che avevo su e me la sono legata, solo che la spallina era molto più corta dell'elastico. Da qui a qui la spallina non ci arriva. Sì, sì, ce la faccio. Ma non ti fa male, vedo che è rosso. Tranquillo,
resisto. Sono un embolo in corso, ma vabbè.
Quando l'ho tolto avevo a livido il disegno della tiara, ma proprio a livido, c'ho il bozzo.
Tipo Indiana Jones con il medaglione di razza.
Esattamente.
Che bei momenti, che bei momenti.
La corona di Flemet.
Due persone per
metterla. La corona di Flemet con le corna di capelli che si incastravano nella tiara. Sì, sì. Ma guarda, cioè in realtà quando dicono cosplay sofferenza non è che ci manca tanto lontano.
E poi queste famose ali in testa, tu, alla fine per portarle in Giappone c'era una struttura di base in testa ed erano tagliate qua e qua, poi si agganciavano con dei rivetti che venivano saldati, madonna madonna, e poi facevano tutta quanta sta struttura. Solo che la sera prima, felice felicissima, faccio la prova, perché tu mi insegni, i cosplayer comunque non hanno mai il costume pronto per tempo, non ci piace, ci piace sempre questo brivido dell'ultimo minuto, ah mi starà o non mi starà,
è che il tempo più o meno quello che è successo questa mattina
non ce l'abbiamo e facciamo quello che possiamo, perché di solito abbiamo altre attività come tutti quanti e quindi il tempo lo ritagliamo quando salta fuori. Anche io lavoravo in aeroporto a tempo e quindi di notte mi mettevo a fare costume eccetera eccetera, lo finisco chiaramente il giorno prima, la sera prima, felice, me lo metto, genio, 8 kg qua e di là, come lo metto, oh, non sta, non sta, e io comincio a piangere disperata, non sta, e con la testa che sbrambolava da una parte all'altra. È arrivato il Beppo, mio papà, e fa, ferma lì, ha preso una T di ferro piantata dentro come la spada di Wonder Woman nel culo, dentro qua, dentro al costume, ed ero così, perfetto, manichino arrivettato, che quella dietro, un fisichino, vero? È una postura di quelle che te le ricordi, impiantata dentro.
C'è una tua foto in cui sei tipo così, con la schiena tipo...
Perché c'ho una T che mi va dentro le chiappe e adesso però sta su che è un bijou e
Wonder Woman è arrivata tardi,
coperta di notte con le piume e via.
Scusa, questo lo devo dire, voi non potete capire, la bambina che c'è in me oggi sta piangendo, perché io ripeto, quando ero piccola non potevo andare alle fiere e vedevo le sue foto e dicevo che figata, cioè adesso a sentire tutti in retroscena, sono qui che le dipingo il culo e voi non potete capire, non potete capire.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Marty! Devi tornare indietro con me!
Dove?
Indietro nel futuro!
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante! Via! Svelto! Entra in macchina!
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei? È una cosa che riguarda anche lei.
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.